Prego. Buongiorno a tutti. Allora, faccio un breve riassunto dei punti che ho toccato nella mia seconda interazione, che è stata appunto, come diceva Florinda Cambria, pubblicata nella sezione apposita del seminario di filosofia di quest'anno. Allora, il primo punto che ho voluto evidenziare è stato il peculiare gesto di Carlo Sini, che mi ha molto colpito durante la seconda sessione del seminario. Sini ha chiarito che la pratica socratica del dialogo filosofico è finita. E in generale la filosofia platonico-socratica è finita. Siamo ancora in un certo senso con Socrate, come appunto ci ha mostrato molto bene Sini nella prima sessione, ma siamo saliti su un'altra barca e eredita la tradizione filosofica di Socrate e di Platone, ma che però molto probabilmente è guidata da un altro nocchiero e non sappiamo chi sia questo nocchiero. Parliamo dunque, potremmo dire, da un luogo diverso, che è poi quello che esige un nuovo transnichilismo, diceva Sini, appunto governato dal luogo dell'infinito copernicano, che riconosce l'assenza dei fondamenti e deve in certo modo imparare a convivere con questo nuovo sapere. E allora si tratta, dicevamo, di pensare in altro modo e bisogna condurre la pratica filosofica forse con diverse modalità, strumenti, concetti, punti di riferimento. Ma quali, mi chiedo, e chi è il nocchiero e dove siamo diretti? Sull'onda di queste domande, che appunto lascio aleggiare qui tra noi, ho voluto però soffermarmi sul gesto di Sini che ci ha detto che non mira a rispondere alle nostre note e commenti, a quelle mie di Fiorinda Cambria, ma che vuole comprenderli e reagire a essi a suo modo, in una interazione che appunto provi a dilatare la comprensione. Dunque non si tratta di dialogare più socraticamente, ma appunto di sostare in comune sulla soglia del nostro domandare, formando, appunto, questo è un punto importante, un coro di voci vicine, che poi sono le voci che frequentiamo qui a Mecri. Qui è interessante notare, secondo me, come l'immagine del coro sia giunta subito dopo che Sini ci ha letto un passo della Nascita della Tragedia, in cui, come molti di voi sapranno, il coro di satiri dionisiaci costituisce il nucleo della sapienza tragico-musicale greca in opposizione alla nuova sapienza dialettico-scientifica dell'uomo teoretico-socratico, nocchiero della barca, appunto, della filosofia occidentale che uccide la tragedia e fa trascolorare, diceva Sini, l'antica sapienza tragica, sopprimendola con appunto la violenza del dialogo che Socrate impone con le nuove regole della logica dialettica. Noi siamo, potremmo dire, figli di questo gesto e di questo trascolorare, capite? Eppure la nostra prospettiva guarda la barca di Socrate a partire ormai da un altro luogo, da un'altra barca, potremmo dire. E allora mi chiedevo, sarà forse Nietzsche il nuovo nocchiero? O anche il suo pensiero, riflettevo, sta tramontando nell'orizzonte di nuovi supporti e nuovi contesti, ad esempio quello della scrittura elettronica, o comunque in un contesto di una civiltà nella crisi dell'antropocene. O forse dietro tutto ciò ancora campeggia una maschera che avevamo già frequentato qualche seminario di filosofia fa, cioè quella di Democrito, con i suoi vortici, che sono stati spesso nominati da Sini la volta scorsa, e che costituiscono una specie di archetipo del pensiero della modernità, fino a Darwin, ma oltre fino a noi. Dunque dobbiamo cambiare modalità di far filosofia. Il dialogo socratico non va più bene. Ma già Deleuze e Guattari, in un testo molto famoso, Che cos'è la filosofia?, ritenevano che appunto dietro la maschera del libero, socievole conversatore, Socrate in realtà ambiguamente non ha mai smesso di rendere impossibile qualsiasi discussione, sia con il rapido scambio di domande e risposte, sia col lungo rivaleggiare dei discorsi, scrivono appunto Deleuze e Guattari. Questo perché essenzialmente scrivono: il filosofo non è molto incline a discutere, le discussioni vanno bene per le tavole rotonde, scrivono ironicamente, ma è su un'altra tavola che la filosofia getta i suoi dadi cifrati. E allora il gesto del filosofo è dunque quello di lanciare dadi cifrati, allargando la comprensione di coloro che in lui si rispecchiano. Potremmo dire allora che il gesto di Sini getta per noi dei nuovi dadi, un nuovo piano transimmanente, ci distanzia da Platone, seppure in una continuità tradita. E ciò si riflette appunto sui nostri corpi discenti, ne cambia la postura filosofica. Il gesto di Sini, proprio come quello di Socrate, ha dunque intrinsecamente, potremmo dire, un valore etico, produce abiti, è etopoietico. E lo stiamo sperimentando proprio qui e ora, in queste sessioni del seminario, ma la cura di sé e dei discorsi che esso produce è, potremmo ancora dire, imprevedibile a priori, perché è già da sempre posto in un vortice, in un'intricata relazione, relazioni infinite, multilivello, che in primo luogo si identificano col percorso storico unico di provenienza di ognuno di noi. L'intento è di dar luogo appunto a un coro di voci vicine. Ma chiediamo ancora, qual è la finalità e la verità di questo coro di voci? Allora arriviamo al secondo punto che ho voluto appunto evidenziare, quello della nostra finalità, cioè come spieghiamo il lavoro transdisciplinare di Maigret. Forse questa domanda ha a che fare con un nuovo concetto di verità, mi chiedo, che si sovrappone a quello tradizionale, che va tutto pensato. Già Florina Cambria ha posto con forza il problema e la questione nella prima interazione. Che significa, si chiedeva, fare discorsi efficaci ma falsi? Esempio, l'erista possiede la tecnica del discorso efficace, ma l'intento è solo quello di prevalere, di vincere nell'agone pubblico, senza curarsi di sé e degli altri. Cioè senza curarsi della verità ultima di ciò che si dice. Ma cosa intendiamo qui per verità ultima? Potremmo ancora chiederci. Cosa significa questo in particolare se si pretende che verità ed efficacia coincidano? E se la verità ha a che fare con il successo, appunto, come si diceva proprio Sini nel seminario di filosofia dell'anno scorso. Allora, in questo scenario che un po' ci confonde, è evidente, credo, che non siamo più in un orizzonte di verità intesa come adeguazione logico-dialettica a una realtà già data e finita, ma siamo in uno scenario di verità, potremmo dire, di stampo pragmatista, dove non c'è una edizione fatta e finita dell'universo, direbbe James, che sta a noi scoprire, ma questo mondo è ovunque come una matriosca in continuo sommovimento, divenire continuamente nel suo farsi, direbbe James, oppure un mostro di forze, direbbe Nietzsche, o ancora un cosmic weather, un'atmosfera cosmica, direbbe Chauncey Wright, e noi ne facciamo parte e ne siamo appunto un prodotto a nostra volta. E dietro a tutto ciò, naturalmente, troviamo ancora i vortici di Democrito che delineano un universo che vortica, che muta dappertutto, in cui la verità della parte non può che configurarsi appunto come una certezza provvisoria di tipo operativo che ha successo nel fare, ma che muta, ha una sua storia, non rimane mai simile a se stessa. È un tipo di verità strumentale, no? Del tipo che dicevamo, se vuoi A, devi fare B. Verità dunque non è più una descrizione fedele di ciò che è fissamente reale, ma piuttosto una credenza che produce effetti utili, efficaci. Potremmo anche dire che la verità in questo senso è una scommessa sul futuro, come ricordava bene ancora Florinda Cambria. Sini mi è sembrato titubante su questo, ha detto che è troppo jamesiano e opponeva forse Peirce, quindi qui magari gli chiederei un chiarimento, ma forse si potrebbe dire no, che la verità della parte è pur sempre forse una scommessa sul futuro. E potremmo notare che anche le verità della scienza hanno a che fare diciamo con quel tipo di ipotesi che sono produttive nel fare futuro, che conferiscono al nostro fare una maggiore potenza strumentale, che hanno successo e funzionano, che sono efficaci, e il tipo di verità potremmo dire che pertiene alla potenza oggettivistica e oggettivante del disciplinare, dello specialista e dunque anche se vogliamo del sofista. La verità di Platone, tuttavia, ci ha detto Sini l'altra volta, è più potente di quella del sofista, perché ha a che fare con l'interesse di tutti, della comunità. Quindi è come se Sini ci dicesse che c'è un tipo di verità di ordine differente, se ho ben capito, che ha a che fare con la politica del sapere, ovvero che vuole rispondere con verità alla domanda sul senso dei saperi, Cioè, potremmo dire cosa ce ne facciamo di questi saperi efficaci dal punto di vista della verità operativa, come li usiamo in relazione alla politica del sapere. Dunque, io credo, ma a questo naturalmente lo chiediamo a Carlo Sini, stiamo ora parlando forse della verità a un altro livello, quello che comprende appunto il senso delle verità operative, il senso delle verità scientifiche, che di per sé, diceva ancora Carlo Sini, non fanno mai politica. Un tipo di verità dunque che chiede conto della politica e dell'etica dei saperi. E questo è il livello a cui direi si colloca anche la domanda del transdisciplinare di McCree, che si pone, potremmo dire, al medesimo livello a cui mirava anche Platone, cioè al livello del corpo più grande, entro cui stanno le verità operative, le orientano politicamente. E dopo Platone, però, i discorsi dei sofisti non devono più mirare all'efficacia individuale, ma anche e soprattutto al bene e al giusto, dell'intera comunità. Il punto di vista politico sulla comunità è imposto alle parti, potremmo dire, come un nuovo sistema di riferimento del vero. Il punto di vista della comunità platonica, ad esempio, diceva Sini, convincere tutti che la Coca-Cola è universalmente buona, si impone mirando alla pace, alla condivisione universale, e viene imposta a tutti i popoli del pianeta. Il problema è che la filosofia occidentale è la figlia di questo progetto, e è ancora per lo più in questo progetto. E per questo motivo, potremmo dire, ha fallito. La sua verità e la sua politica del sapere trascolorano. I suoi concetti e la loro pretesa di verità sono oggi in una crisi irrimediabile. Quando l'impero crolla, di nuovo torna alla pretesa della verità parziale, strumentale delle parti, disperse qui e là in centri locali di aggregazione, in locali nicchie che interagiscono tra loro trasversalmente in una completa perdita dell'orizzonte comune, appunto in un pulviscolo di saperi dispersi che non hanno più un sapere comune che li orienta. È questa, domando, la situazione in cui oggi siamo? Se dunque ho ben inteso, questo è allora il nichilismo di cui parlava Sini. E di qui nasce l'esigenza mecritica di un sapere transnichilistico, cioè di un sapere che si faccia carico del passaggio su una nuova nave, non più pilotata da Socrate. E in questo senso allora direi con Florinda Cambria che il lavoro di McCree forse è proprio in questa scommessa, una scommessa che riguarda una nuova politica del sapere, cioè che vuole creare un nuovo spazio, un fare spazio, potremmo dire con Heidegger, per citare appunto il suggestivo finale del film dedicato a Carlo Sini, La parte maledetta, un fare spazio inteso come una libera donazione di luogo che conferisce la località che appresta di volta in volta un abitare. Dunque potremmo dire a parole nostre un fare spazio per donare un luogo di senso nuovo per apprestare e accogliere la verità delle parti, che appunto comprendono naturalmente anche le verità operative della scienza, io direi. E in questo senso nuovo, allora, prende corpo la domanda di Sini, che ce ne facciamo dei saperi delle scienze? E questa domanda poi ha a che fare primariamente con la pedagogia, con il senso dell'insegnare. Cosa, come, chi deve insegnare, chi dovrebbe insegnare? Quel coro di voci vicine che vogliamo far risuonare appunto nell'atmosfera amica di McCree potrebbe essere il luogo in cui poter produrre nuovi corpi insegnanti? E arriviamo allora al terzo punto, la politica dei corpi più grandi. Dunque si pone la questione dei corpi più grandi, che ha a che fare, ha detto Sini, con l'insocievole socievolezza di ogni essere umano, che potremmo dire è il segno incarnato di un conflitto tra i diversi ordini di verità di cui abbiamo parlato, la politica di successo della parte e quella del tutto a cui la parte appartiene o pensa di appartenere. La politica della parte è quella che, appunto, è quella di conseguire il proprio successo, di fare la differenza rispetto agli avversari nell'agone competitivo della società. Ma questo vale in tutti gli ordini e stratificazioni della verità, si potrebbe dire, no? Delle nicchie. Se vogliamo prendere un esempio, ad esempio le verità della biologia, allora la cellula tende a proliferare egoisticamente se non viene posto un freno da parte della risposta immunitaria dell'organismo. E questa tendenza alla proliferazione darwiniana, che appunto segue una logica, potremmo dire, darwiniana proprio della parte, mette a repentaglio l'integrità di quel corpo più grande che è l'ecosistema del corpo organico. Per Per cui l'individuo a qualsiasi livello, che sia una cellula o un organismo umano, che a sua volta è un condividuo, cioè un aggregato corale e ben organizzato di cellule e di batteri, è attraversato da una logica, potremmo dire, più egoistica e individualistica, che si pone in contrasto con la logica del corpo più grande in cui è organicamente inserito, che può essere via via l'organismo, la nicchia sociale, l'ecosistema. Il corpo organico impone il suo ordine con le sue reazioni immunitarie nei confronti della minaccia di proliferazione tumorale, e lo stesso fa il corpo sociale col suo apparato poliziesco, giurisdizionale, con le sue leggi, no? Sul vivere comune, e che vengono introiettate più o meno efficacemente nel corpo più piccolo. In questo senso Nietzsche, io credo, ci parla della coscienza molto bene, dicendo che essa emerge e può sussistere laddove si è entrati a far parte di un corpo più grande, fungendo da rete di collegamento. Noi dunque siamo parte, noi esseri umani, simultaneamente di nicchie diverse, di una stratificazione di nicchie, di strati e sistemi differenti, diceva Sini, e quindi anche di ordini di verità differenti forse, eppure contrastanti tra loro. Da qui allora guerra e pace, no? L'ambiguità dell'umano, condivisione e conflitto che si intramano in tutti gli ordini della realtà e su più livelli, dalle cellule alle specie agli ecosistemi. L'individuo umano diventa un condividuo attraversato dall'infinitamente piccolo e dall'infinitamente grande, dall'infinitamente vicino e dall'infinitamente lontano, portando nella strozzatura del proprio corpo segnato le tracce di questo eterno e continuo sommovimento che si è indicato molto suggestivamente come l'axis mundi, no? E arriviamo al quarto punto, la politica del sapere inesistente. Certo è, notavamo che quella stessa pretesa verità universale dell'axis mundi, che appunto dovrebbe valere per tutti, è universale, e non può comunque essere separabile, sciolta, assoluta, dalla strozzatura dei nostri corpi che la prendono per vera, ognuno tradendo i segni dei nostri appunto peculiari a priori tolemaici. E qui corpo del sapere, sapere del corpo, si rovesciano l'uno nell'altro metabolicamente in un infinito vortice di relazioni. E in questo, potremmo dire, incessante sommovimento, le verità, comprese quelle di Platone, trascolorano. Sappiamo già che Socrate è prepotente tanto quanto i sofisti, ma Socrate, istituendo la filosofia, mette a fuoco un livello nuovo di verità, quello della politica del sapere e della formazione delle parti, nella logica di un corpo più grande, ma appunto se Socrate abbandona la nave, rimane un vuoto. Che ne è della verità se quella platonica svanisce in un nichilismo, dicevamo, no? Al posto del fondamento ontologico, su cui appunto veniva costruito il progetto politico e che ha sempre condotto a disastri, diceva Sini nel primo seminario, non ha che da rimanere solo un vuoto di fondamento, perché appunto se provi a riempirlo, quel vuoto ricadi nell'abbaglio platonico. E viceversa il nuovo progetto è quello che manifesta la consapevolezza che dietro a una caverna, potremmo dire ad esempio quella copernicana, se ne nasconde sempre un'altra, ad esempio quella tolemaica, che a sua volta ne nasconde un'altra, e così via, no? In un gioco interminabile di figure di verità che si susseguono, che trascolorano senza fine. Si tratta allora di prendere consapevolezza di questa nuova politica del sapere, e noi a Mecri allora dobbiamo costituire un coro di voci vicine, che imparino a vivere bene con questa consapevolezza. Torna allora alla domanda posta all'inizio: cosa consegue da questo nuovo foglio mondo? Cosa ce ne facciamo? Qual è il nuovo progetto, potremmo dire? In conclusione della seconda sessione, Sini ha gettato i suoi dadi cifrati, io direi, no? Ha operato un lancio in avanti che ha in parte chiarito nelle considerazioni. Sini ha affermato che sono due le figure del sapere che conseguono da tutto questo discorso. La prima riguarda il sapere impossibile del tutto nella declinazione transitoria della parte, cioè, se ho inteso bene, l'impossibilità di sapere il tutto se non dall'angolazione prospettica, parziale, già decisa in qualche modo da parte dei suoi abiti peculiari. La seconda figura, invece, riguarda qualcosa di ancor più problematico, io direi, anche persini, è qualcosa di più problematico, l'ho detto nella seconda sessione, e allora varrebbe la pena soffermarcisi un poco di più prima della conclusione della mia interazione. Allora, Sini ha parlato del sapere inesistente del nulla, accostandolo al sapere senza oggetto, di cui parlava anche Platone quando appunto definiva la filosofia, no? Una scienza senza oggetto. La relazione parte-tutto lascia qui il posto, potremmo dire, alla relazione ancora più problematica di tutto-nulla, da cui appunto balugina l'idea del transnichilismo. Torniamo dunque a quel vuoto di fondamento che si è prodotto, no? Al trascolorare della verità di Platone. E il sapere di questa assenza produce un sapere del nulla, un sapere del nulla di fondamento, ovvero, aggiunge Sini, il sapere della morte. Ma in che senso, mi chiedo, della morte e del tramonto necessario di ogni parte, di ogni figura, di ogni verità, compresa la nostra? Il sapere inesistente del nulla è un sapere inesistente perché, diceva Sini, nel momento in cui lo nomini, lo trascini già in un sapere. Però questo sapere paradossale non ha oggetto. Che sapere è questo sapere che abbiamo inteso non poggiante su un oggetto che fonda, ma sulle decisioni di un ethos, per cui in principio è l'azione, ovvero il vuoto produttivo dell'azione, della differenza posta da ogni abito, di quel nulla produttivo a partire da cui le verità trascolorano. È nulla perché è ethos, è un fare produttivo senza oggetto. È il lavoro dello strumento che decide, produce il taglio e pone in una volta essere e dover essere? Ma forse si può anche dire che il nulla di cui parla Sini si riferisce al tra del transito, cioè al transcolorare, ovvero al passaggio inesistente da una figura all'altra, che è il continuum, no? Di quel transito che abbiamo identificato con l'axis mundi, ovvero un continuo morire, transitare, per dar luogo a una nuova traduzione. Il sapere del tra è certamente un sapere nullo, che evoca il nulla, è un sapere che si configura come un esercizio che muore nel momento in cui viene posto in scena, e la filosofia, in quanto è quell'esercizio che non risponde, ma appunto frequenta la domanda e sta nella domanda, è una scienza senza oggetti, è solo con progetti. Progetti in questo senso che è un nulla, perché non frequenta l'essere, ma appunto il dover essere. Allora, se ho inteso bene, qui concludo, ma appunto forse non ho capito niente, il problema posto da Sini, questo nuovo sapere che si affaccia all'orizzonte del nostro nuovo infinito, potremmo dire con Nietzsche, pone la questione cruciale di ogni politica del sapere. A quale uso è destinato? Qual è l'uso che faremo di questo sapere del nulla? Quale politica del sapere metteremo in scena? Quali effetti di verità pone per la comunità di Mecri? E questo corpo più grande, corome critico di voci vicine, quanto deve essere grande per poter essere efficace in senso politico? Io qua chiuderei.
Grazie, Andrea. Grazie.
Io non ho preparato un testo e... per ragioni contingenti, ma anche invece più consistenti, dico solo quelle più consistenti, e cioè che sono in una fase di attesa, di sospensione rispetto al cammino del seminario di filosofia. Quindi ho individuato e ho, come dire, enunciato molto sinteticamente sia ad Andrea sia a Sini nel corso di questi ultimi giorni quelli che sono per me i punti, come dire, problematici, quelli che mi interpellano. Posso limitarmi a condividerli con voi, riservandomi esplicitamente di lavorarci sopra nelle prossime settimane, nella speranza di poter dare un contributo un pochino più consistente a voi, a Sini e anche a me stessa magari. Sì, allora, anche per me il grande problema è stato quello di recepire questa dicotomia che Sini ha indicato, se di dicotomia si tratta, tra sapere impossibile e sapere inesistente, cioè tra tutto e nulla. Sini poi ha fornito dei chiarimenti nelle considerazioni di cui ho cercato di nutrirmi, ma appunto è un nodo su cui io attendo di mettermi più in chiaro con i prossimi passi che Sini ci proporrà. I miei dubbi, i miei problemi, insomma, proprio di ricezione riguardavano intanto l'uso della parola nulla per indicare quello che Sina ha detto è il non ente, e a me veniva da domandare perché ha detto nulla e non ha detto niente, e vabbè, sono questioni solo lessicali forse, ma siccome Sini non sceglie le parole a caso, e siccome tra nulla e niente c'è una bella differenza sulla bocca di un filosofo, io mi domandavo insomma come giocasse, perché avesse scelto di dire nulla e di ripetere più volte nulla, nel senso che forse a me la parola niente avrebbe dato un aiuto in più, cioè mi sarebbe stata più facilmente recepibile che non la parola nulla. Poi la questione appunto, impossibile l'esistenza. Allora, sapere impossibile, mi sono detta, vuol dire un sapere che aspirando al tutto, cioè aspirando ad una conoscenza senza prospettiva, fuori prospettiva, cioè senza prospettiva parziale, senza parzialità, è appunto impossibile, perché ogni sapere è prospettico, e il sapere inesistente invece, se mi sono detta forse, evoca quel sapere senza fondamento su cui si è lungamente soffermato Andrea, sapere senza fondamento perché invece è solo ed esclusivamente prospettico, no? Quindi impossibile laddove senza prospettiva, inesistente laddove esclusivamente prospettico, cioè in qualche modo disgiunto dal continuum, da quel che rimane, da quel che resta, diciamo così, no? Che si ne ha evocato come l'axis terre o l'axis mundi. Inesistente dunque sapere di un oggetto che non c'è, e allora mi sono detta, vabbè, ma qua più ampiamente mi sembra che sia andato a fondo Andrea nella proposta, io me l'ho fermata a dire, forse si sta parlando in qualche modo del prospettivismo nicciano, no? Cioè, Andrea ha citato il pragmatismo, la conoscenza in una prospettiva che sia integralmente, radicalmente transnichilistica, ha detto sì inizialmente, radicalmente prospettivistica. Tuttavia, sono convinta che non è questo il punto. Cioè, sono stati tentativi di leggere la cosa, ma io sono convinta che sì, non sta dicendo questo. Non sta dicendo solo questo, e per questo devo aspettare. Questa è la mia impressione. Avrebbe, che bisogno aveva di tirar su tutta una sessione, insomma, per dire la verità è prospettica, come ha detto Nietzsche. Voglio dire, Nietzsche lo conosciamo in tanti, sì, Nietzsche ne ha anche già presentato in sessioni magistrali, appunto, alcuni risvolti importanti per lui. E poi perché dire transnichilistica, non semplicemente nichilistica? Allora, ecco, quindi insomma, questioni che mi hanno fatto star ferma, cioè evitare di lanciarmi in ipotesi, come aspettiamo, perché è chiaro che a me va così, suona così. Altro tema per me estremamente importante, sul quale proprio devo studiare, cioè devo studiare, mi devo mettere a studiare, e mi riservo nelle prossime settimane o forse mesi, forse di venirne un po' a capo, forse anche all'incrocio di forgiature, cioè il seminario di arti dinamiche, non lo so. Il tema è questo. Per ragioni di personale ossessione, ovviamente, già un seminario che si chiama Il corpo insegnante, laddove si evoca la questione del corpo, mi apre un marasma, insomma, ho molte, molte faccende. Mi ha colpita che parlando di corpo, laddove si parlava delle stratificazioni, ricordate, no? Di cui un corpo è fatto, Sini approdasse all'evocazione di quello che ha chiamato il continuum, cioè qualcosa che resta, quel che permane, grazie Andrea, quel che permane, qualcosa che resta, ne parlasse nei termini proprio di assolutamente oggettivo, ad esempio, ha detto, no? Non so se ricordate, assolutamente oggettivo, universale, come l'ho sottolineato, assolutamente oggettivo, incontestabile, oggettivo, vero, è universalmente, incontestabilmente, oggettivamente vero. E si riferiva al ritornare, no? Al ritornare. Lui indicava le stagioni, indicava il ritmo, insomma, no? Delle età anagrafiche e la temperie storico-sociale in cui il corpo vive, no? Lo scorrere e il tornare dell'axis terre. Sì, ed è stato un primo luogo in cui ha evocato questa cosa. Ovviamente per me il problema è questo che, ovviamente lui ha detto poco avanti, ecco, attenzione perché l'infinito, cioè il non finito e non parziale, ma era un po' più avanti nella sessione, esplode dal cuore del finito, cioè il corpo infinito, diciamo questa infinita ritmica ritornante continuità esplode, se ho capito bene, dal cuore della parte, cioè dal cuore del corpo singolare, del corpo particolare, e viceversa, e assolutamente viceversa, cioè, e il corpo singolare esplode dal corpo universale. Allora, quindi, se assolutamente oggettivo, se prendiamo questa scelta lessicale che ha fatto Sini, l'assumiamo, è ovvio che l'alternativa sarebbe assolutamente soggettivo, no? Cioè, ciò che è assolutamente oggettivo si contrappone a ciò che è assolutamente soggettivo, così sul piano strettamente terminologico. Quindi l'oggettivo esplode dal cuore del soggettivo e il soggettivo esplode dal cuore dell'oggettivo, e questo è che sta dicendo. Come parlare di corpo soggettivo e di corpo oggettivo? Forse non sta facendo che parlare di questo, Sini, quando parla di corpi più grandi, di corpi parziali, di corpi che permangono e di corpi che invece svaniscono, di corpi che muoiono e di corpi che non muoiono, il continuum non muore evidentemente, di corpi singolari, come ha detto, a me è capitato ad esempio di dire tanti anni fa, no, di giocare questa specie di dualità nella reciproca immanenza, di usare l'espressione corpi energici e corpo senza organi, rifacendomi a alcune idee artodiane. Quindi non so se è questa l'area in cui può funzionare, come dire, la collocazione, di quello che Sini sta dicendo. Certo, il problema mio è cosa si intende quando si dice corpo. Cioè, il corpo insegnante, va bene, ecco, però io credo che dovremmo andare anche in quella direzione, no? Cioè, cosa intende Sini? Cosa intendi, Carlo, quando dici corpo? Perché abbiamo qua diversamente, variamente aggettivato il sostantivo corpo, ma è ovvio che esso risuona nel titolo e ancora non abbiamo avuto modo di chiarire quale sia la cosa, se di cosa si tratta, a cui la parola corpo si riferisce. E in questo senso, ovviamente, qual è il corpo che sta parlando qua? Cioè, in tutto il discorso che Sini ha fatto, il corpo di Sini, Sini stesso ci ha detto, no? Eppure, e poi siamo noi, siamo qui noi, siamo qui con il nostro corpo particolare, eccetera, eccetera, l'ha ribadito più volte, no? Quindi quello che mi interessa è da dove parla, che cos'è questo corpo singolare, infinito, morto, vivente, visto che il tema della morte è emerso, quindi parziale infinito, cioè, cos'è questo cosa? Chi sta parlando qua? Ecco, chi sta parlando? Sini che parla e dice quel che dice, ad esempio, affermando che c'è un continuum assolutamente oggettivo, incontestabilmente universale, che io subito mi spavento quando sento questi aggettivi e questi avverbi, no? Ma è importante, insomma, beh, bisogna avere la forza di pronunciarli appunto. Da dove parla? Cos'è questo corpo che parla? Ecco, questo mi sollecita molto ad una riflessione che sono convinta, sarà nutrita nelle prossime sessioni che Sini condurrà. Grazie mille.
Grazie
Scusate se
a
ho fatto bene.
te. Grazie a te. Insomma, le condivisioni camminano, no? Secondo me camminano molto bene. Camminano molto bene perché sono di aiuto, credo, a ognuno nella sua angolazione. E io sono una delle angolazioni che lavorano con queste angolazioni. Da dove io parlo? Da Bologna. Non a caso ho fatto quell'esempio che sembrava spropositato, da Freiburg, Husserl, l'America, la traduzione di questo saggio, poi dice, però ci dicevo anch'io, che in quell'anno lì avevo 6 mesi e stavo a Bologna. Non era certo che mi ero bevuto il cervello, era per dire quello che sto dicendo. Ma allora io riprenderei molto più rapidamente di quello che mi figuravo. Grazie alle due voci del coro vicino che mi hanno supportato e che vi hanno supportato e che hanno rimesso tutto, diciamo così, sul tappeto. Però vorrei ripercorrere questo transito che mi ero appuntato, che dice cose che abbiamo appena sentito, quindi io lo abbrevierò, ma che ci dà un orientamento, in quanto che ci conduce al punto delicato, alle due tesi non chiare e controverse con le quali finimmo la volta scorsa il nostro discorso, che in questa seduta si scioglieranno, secondo me. Se non si sciogliessero bisognerebbe tornarci ancora, ma si scioglieranno e allora le domande cambiano, o quantomeno prendono un altro orientamento. Allora, cominciamo in sintesi, scusate se sono molto rapido in questi, ma ci sono questioni ormai che abbiamo in comune, no? Se non altro siamo riusciti a creare una piccola terra comune nella quale c'è un linguaggio che ci identifica, col quale siamo diventati esperti. La prima questione è la pedagogia nata in Platone, che ha mostrato il progetto politico della filosofia, che ha mostrato il progetto politico dell'Occidente, che si potrebbe indicare come demitizzazione, che si potrebbe indicare come desacralizzazione. Socrate è accusato di asebeia, appunto il dissacratore, non a caso, è giustissimo che sia accusato di dissacrazione, è quello che si meritava, no? Diventando uno dei protagonisti della storia mondiale. L'atmosfera, lo ricordo da en passant, perché non posso tacerlo, l'atmosfera era che coloro che accusavano Socrate di dissacrare, di essere un dissacratore, erano dei farabutti, che non avevano nessuna nozione del sacro, proprio come oggi coloro che vanno in giro dicendo libertà, libertà, sono dei farabutti, alcuni. Cioè, questa è la fine della democrazia. C'è poco da fare, possiamo mettercela come vogliamo, ma questo vuol dire che la democrazia nata nei discorsi di Platone, di Aristotele, giunge a un fine amaro, drammatico, che ci impone una riflessione quantomeno. E quindi ecco perché parlavo di una nuova navigazione post-filosofica, ma anche filosofica proprio perché la definiamo come post-filosofica, e post-nichilistica, il che però già dicevo è tutto da spiegare in che senso post-nichilistica. Innanzitutto dovremmo capire ben chiaramente cos'è il nichilismo, e a mio avviso siamo molto lontani non solo di averlo detto qui, ma di averlo davvero compreso. Allora, come ripensare un progetto con la sua efficacia politica, chiedeva Florinda. Come pensare in modo diverso, chiedeva Andrea, e hanno continuato qui questo loro percorso, perché è molto bello, no, questo che succede, che sono due esempi, ma credo che rispecchino poi gli esempi di tutti. Io faccio un percorso, gli altri mi seguono, ma fanno anche il loro percorso, no? Cioè si rintracciano in una via parallela, in certi punti coincide, in altri punti non coincide, apre altri orizzonti, apre altri, come dire, altre prospettive. La ricerca si fa così, questa è la ricerca, insomma, no? Questa è la ricerca fruttuosa, no? Io ascoltavo Pace e intanto pensavo di cavoli mia, no? Con una grande ammirazione, con un nutrito meravigliosamente, ma intanto dicevo sì, però no, avevo i miei personali problemi. Poiché dobbiamo domandare del corpo dicente, ecco, è vero quello che ha appena detto Florinda, non abbiamo la benché minima idea quando diciamo corpo, sostanzialmente che cosa diciamo. Io spero che a maggio lo sapremo, ecco, no? Questa è una speranza, no? Certamente non prima, perché come noi diciamo corpo si muove una valanga, no? Una legione di accompagnatori, sospetti, dubbi, indispensabili, necessari, dai quali ci dobbiamo distinguere, ma siamo anche noi nel coro appunto di questi accompagnatori. C'è un camminamento, insomma, c'è un camminamento nella domanda e con la domanda, in questo coros delle voci vicine. Siamo partiti dal corpo, però, e siamo partiti dalle sue due facce. Ecco, abbiamo cominciato a dire due cose molto semplici, probabilmente contestabili, sino a che non abbiamo ben chiarito cosa intendiamo per corpo, no? Però dobbiamo procedere in difetto, cercando di buttare via le scorie via via, insomma, mentre andiamo avanti. Abbiamo distinto, ricorderete, il corpo personale, individuale, che viene dalle sue nicchie passionali, non dico di più, perché già abbiamo parlato di questo. Noi siamo tutti coltivati dalla culla e dal coro della culla e dalle varie culle dentro le quali crescendo siamo stati allevati e ci siamo innamorati, ci siamo appassionati, siamo diventati uno di loro, siamo tutti noi, contro tutti gli altri naturalmente, no? Perché solo nella differenza sta l'identità questa differenza spesso è violenta, già ricordato Andrea, no? La insofferenza umana. Quindi l'individuo personale, in quanto è questo insieme di sue personali stratificazioni che si manifestano negli abiti, avevamo detto, e oggi torneremo su questo tema. E l'altro, l'individuo sociale, che non può non costruire una casa comune, che è indotto già dentro la nicchia, già dal primo momento in cui sugge dal latte della mammella materna, è già gettato nell'accordo con l'altro, nella università sociale, nella casa comune, nell'arca comune, diceva Husserl, no? E quindi, nonostante la conflittualità strutturale è ineliminabile, penso che sia una pura utopia quella di credere che si possa, ma non solo un'utopia, anche un errore profondo, cioè che faccia parte dell'individuo nella sua profondità, Nietzsche l'aveva capito, Freud figuriamoci, no? Faccia parte dell'individuo questa conflittualità, che sia iniziale, questa rabbia contro il seno materno, diceva una grande psicanalista, no? Che è nell'insieme, nello stesso tempo, un grande amore, no? Tutti i grandi amori sono anche grandi conflitti, come si sa. Quindi l'individuo sociale è in cammino già dentro la nicchia, diciamo così, passionale, ma non può non svolgersi nel tempo, non può non svolgersi nello spazio, non può non collaborare ad una casa comune, è nel suo stesso interesse farlo, non può non farlo. E quindi è qui che la natura del corpo del sapere si radica. Questo è un punto sul quale riflettere, cioè là dove diciamo sapere, diciamo questo. Possiamo distinguere, è vero, io lo faccio spesso, l'ho fatto anche in altri corsi, tra il sapere del corpo, il sapere che è eredito dalla natura, dal sapere che è stato selezionato dall'evoluzione darwiniana, appunto, nasco che so già suggere, se non sapessi già suggere nessuno me lo potrebbe insegnare, no? Questo è vero, ma quello che noi chiamiamo sapere nel senso intellettuale, cioè universale, laddove è in gioco la forma, laddove è in gioco la condivisione, laddove è in gioco il fare insieme o l'essere in un insieme, insieme agli altri, tutto questo, diciamo così, è la radice di ciò che si chiama sapere in forma intellettuale, che si caratterizza appunto per la sua universalità in cammino, diciamo così, mai attinta ma sempre in cammino. E attraverso morte e resurrezione, cioè ci sono forme che scompaiono, forme di sapere, voglio dire, che però rientrano, ritornano in qualche altro modo, eccetera, eccetera. Che cosa si trasferisce però mutando? È una domanda che hanno fatto anche i miei due amici, no? Che hanno rivolto a loro stessi, a me e a tutti noi, no? Che cosa si trasferisce mutando? Io avevo già detto, e con questo credo di avere un po' tranquillizzato Florinda, io avevo già detto guardati dalla risposta, perché comunque sia la risposta è parte del problema, è conseguenza dello spettacolo e delle sue repliche, avevo detto. La risposta, cioè, è già dentro a quel che si trasferisce mutando. E così quando noi avanziamo l'ipotesi dell'axis terrae e dei suoi tre gradi inscindibili, reciprocamente richiamantesi, il contenuto atmosferico, la geoclimatica, diciamo così, l'età anagrafica, l'età strumentale, e che abbiamo detto è un'unità della condizione umana, e qui siamo di fronte a dei problemi, evidentemente, che riprenderò fra breve. È chiaro che non possiamo fermarci qui, l'ho già detto, se questa è una risposta, guardatene bene, ma puoi non rispondere? O meglio, puoi non lasciare emergere la naturale domanda cos'è che si trasforma conservandosi? Mentre conservandosi, cosa si trasforma mentre io dico conservandosi, che è una parola della lingua italiana che ha tanti, tanti anni, no? Che c'era già in Dante, molto prima no. Che cosa si trasforma? Che cosa si mantiene? Come faccio a non porre la domanda? È così chiaro lì, evidente, no? E nello stesso tempo però so che se io do una definizione di conservandosi, conservare, conservare, non ho risolto niente, perché è già una conseguenza di quella parola, quello che io faccio e quello che io dico. E questo va tenuto come una stella polare, non va dimenticato mai, mai. Non devo mai dimenticarmi di questo, no? Il che non è affatto un, come dire, un paradosso che mi paralizza. Non è un paradosso che paralizza, è un paradosso dentro il quale camminare. Perché succede così? Perché mi succede così? E che cosa posso fare io, visto che mi succede così? E in questo cammino che si tiene conto della paradossalità del sapere, che ha le sue radici, che ho appena detto, nella nicchia, ma fuori dalla nicchia, nel fatto che la nicchia già esige una convivialità, un vivere assieme, e questo vivere assieme deve stare in accordo col mondo, con le altre nicchie, con le altre vite, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo però c'è il paradosso. Avevamo evocato Husserl, la terra saputa e la terra vissuta, la differenza tra la terra come corpo astronomico e quindi corpo di un sapere astronomico, appunto, invece la terra come fatto che sento la terra sotto i miei piedi e sento i piedi come poggianti sulla terra, cioè come qualche cosa che Husserl chiamava arca della vita dell'umanità, e avevamo fatto varie esemplificazioni, ma su questa base, ecco, era esploso il problema. Mi pare che sono riuscito in pochi minuti a ricongiungermi. Il problema che era, secondo me, difettoso per due ragioni: troppo frettoloso negli appunti che avevo preso, ma non era colpa degli appunti, era colpa dell'appuntatore, che non aveva riflettuto abbastanza, e del poco tempo anche che c'è rimasto. La distinzione tra sapere impossibile e sapere inesistente, che qui è stata risollevata ancora, e che sono convinto sia ancora tuttora molto problematica per ognuno di noi. Io penso di no, ecco. Ho lavorato in questo mese per venire a capo di questa incertezza, oscurità, con una domanda che spesso capita di farci, no? Ma che cosa volevo veramente dire, no? Che cosa avevo davvero visto? E adesso provo a ridirlo. Anzitutto lo definisco, il problema, nella sua non chiarezza e controversa natura, che sinteticamente definirei così. Parlavo di sapere impossibile quando intendiamo di sapere il tutto, tutto ciò che c'è. Tutto ciò che c'è è già annunciato nella parola tutto, nella parola c'è, nella nostra tradizione nella parola essere, eccetera, eccetera. E però aggiungevo una cosa interessante, che mi pare non è stata colta. Non soltanto il tutto come tutto ciò che c'è, la totalità di ogni cosa, uomo incluso, per cui la risposta uomo è la più insignificante, non ti fa fare nessuno. Diceva bene Bruno, no? Uomo, formica, lo stesso, no? È sempre quell'infinito, no? che gioca. Ma aggiungevo, c'è nel tutto una sovrabbondanza di senso che è proprio di ogni essere corporeo. Cioè, non è che il tutto sia semplicemente, come dire, quella cosa che viene immaginata e nominando il tutto. No, il tutto è qui, è in questo corpo, è in questa penna, è in questo foglio di carta. In ogni parte, badate, per essere parte, vi è una sovrabbondanza di senso, irresolubile. Irresolubile perché la differenza, e questo non l'avevo certamente chiarito bene, tra sapere impossibile e sapere inesistente, è la povertà, la instabilità, la transitorietà, diceva Andrea, in questo senso la morte. E allora ripetiamo il tutto qui, inaugurando la terza tappa del cammino che intitolerò così: gli abiti. Già abbiamo visto che dalla sovrabbondanza venivano fuori gli abiti. Axis Terre, messo giustissimamente in questione. E su questo io ero molto in chiaro che bisognava metterlo in questione. Ma bisognava metterlo in questione bene, dicendo che è assolutamente vero. E nello stesso tempo non vero. E qui bisogna capire davvero. Io usavo in un altro mio percorso la differenza tra assolutamente vero e veramente assoluto. Ma non me ne servo qui adesso. Prendo un altro cammino. Axis Terre è quel pensiero husserliano in parte che dice: dovunque l'uomo si muova, cioè dovunque ci sia il corpo umano in movimento, il corpo energico, diceva bene Florinda, il corpo in azione, questo corpo porta con sé la sua terra. Allora, adesso leggiamolo nella mia versione. Porta con sé quella sovrabbondanza che è il tutto. Che prima dicevo, in ogni corpo c'è però troppa ricchezza, no? E quindi sapere il corpo non è sapere questa ricchezza. È sapere in questa ricchezza, se volete dire così. Quindi dovunque si muova il corpo umano ha con sé la sua terra tolemaica, cioè quella terra che l'ha prodotto, che la sorregge, che lo nutre, avete presente il cantico di San Francesco, ecco, quello lì. E questa terra che l'ha prodotto, che la sorregge, eccetera, eccetera, è appunto un perno semovente, un eterno ritorno del medesimo. La terra è un ritorno, è un movimento di infinito recupero della sua origine, nei suoi tre gradi del ritorno, no? Cioè nei suoi corpi all'opera, come diceva Florinda, con i loro abiti di risposta, gli abiti, con i loro abiti di risposta. E qui noi dobbiamo vedere che chiave di ogni discorso che stiamo facendo è appunto l'abito, che, seguendo alcune intuizioni dei miei due condivisori, diciamo così, l'abito come differenza tra essere e dover essere. Cioè, dover essere la propria gettatezza, direbbe Heidegger, originaria. Il proprio stare tra, in quella differenza che è tra, eredità, proprietà e futuro. Eredità, proprietà, io sono nel proprium di questo aver da essere qui, ma aver da essere qui perché sono quel corpo che viene da l'infinità che lo circonda. Allora, entrati nel sapere del discorso, è qui che accadono i paradossi. Ecco, questo è il punto di passo ulteriore che ci aiuterà, io spero, ci aiuterà a comprendere in che cosa ci siamo impigliati, no? In che cosa abbiamo avuto difficoltà a mettere a fuoco la faccenda. Noi siamo in un fai quello che c'è da fare, accordando la risposta alla situazione emergente. E quello che succede in ogni istante, che viene qui descritto fenomenologicamente in maniera molto empirica, no? Molto semplice, fai quello che c'è da fare. Ti devi svegliare, ti devi svegliare, devi andare a dormire, devi andare a dormire. Accordando le tue risposte, quella eredità che si è incarnata nel tuo destino qui presente, alla situazione emergente. Ecco, sulla natura etica di questa esemplificazione o di questa esortazione, noi avremo da camminare parecchio, lo preannuncio, ma parecchio. Perché questa scemenza che sembra che io abbia detto, no? Questa ovvietà, fai quello che c'è da fare, che mai farà? Cosa deve fare l'infante appena uscito dal ventre materno? Beh, intanto deve strillare per far sapere che c'è, no? E per essere aiutato e accudito. E poi fa tutto quello che può nella condizione in cui si trova, naturalmente, no? Utilizzando quel che c'è. C'è altro, capite? C'è altro. Ma allora pensare questo c'è altro, vedrete, è una voragine, che non è una voragine di scoperta, al fondo c'è questa cosa qua, ma è una voragine che distrugge tutto quello che c'è intorno, di idee puramente balzane che noi abbiamo costruito in 300.000 anni che siamo qua, essendo partiti dal discorso, dalla soglia del discorso, senza la quale non c'è umano, che è l'umano e tutti i suoi problemi. È un corpo che sa fare, con gli strumenti che sa usare e con le parole che sa dire. Noi siamo qui, il discorso è un corpo che sa fare, con gli strumenti della culla intorno a sé, che sa usare, e quel che sta dicendo, le cose che sa dire. E allora veniamo a esemplificare bene il sapere del tutto, il sapere della parte. Riprendiamo l'intera questione sotto questo profilo che già i miei due amici hanno così bene sottolineato, puntualizzato, problematizzato giustamente. Sapere del tutto. Ma che cosa intendiamo quando diciamo il tutto? Già dicevo prima, è evidente che pensiamo alla totalità delle cose, alla totalità degli enti, essendo bene in chiaro che non è un ente, non è una cosa. E naturalmente emerge, come dire, la curiosità del ma perché parliamo di una cosa che non c'è? Pensando che sia la cosa suprema, come dire, la cosa che massimamente c'è. Come sarebbe non c'è il tutto, come sarebbe non c'è l'essere. Siamo partiti da Parmenide. Poi ha avuto grandi difficoltà Parmenide a dire che cosa c'era, no? E non ne siamo usciti più. E non ne siamo usciti più perché è dare un segno verbale, dare un nome, formulare un sogno verbale. È questo che fa sorgere la superstizione del tutto, l'illusione della esistenza del tutto se non in quanto, diciamo, forma verbale, modificazione verbale. Molto interessante andare a vedere come in altre lingue, in lingue non europee, si dice il tutto, si dice l'essere. Una volta scopersi che essere nei geroglifici, negli ideogrammi cinesi, suonerebbe così, disperso in un bosco. Chissà perché, disperso in un bosco. Sarebbe piaciuto molto ad Heidegger, questo è evidente. Allora, non puoi mai delimitare il tutto perché ogni delimitazione, delimitata da definiti abiti di risposta, ognuno di noi ha quell'abito che ha ereditato, eccetera, eccetera, è una parte, non è il tutto. Tutto chiaro, tutto semplice, sin qui non c'è difficoltà al cammino, tranne attenzione che abbiamo detto, questa è una situazione emersa, non perché le cose stanno così, ma perché le cose sono dette così. Ed è il loro essere dette in questo modo che fa problema, che mette in luce e mette in cammino un sapere, diciamo così, impossibile. Sapere il tutto non si può, non puoi mai ridurlo a oggetto. Non puoi mai ridurre la cosa ultimamente dicibile. Non è nemmeno, si può dire, cammino all'infinito, come delle volte sognano gli scienziati. Dice, vabbè, non lo sappiamo. No, no, perché la sua natura è paradossale alla radice, è una parola. Non è una cosa, non la incontrerai mai. Però è anche, ecco, questo è l'altro aspetto, che già a cui alludevamo in maniera difettosa, però cioè non abbastanza chiara. Non è un oggetto, ma è infinitamente oggettivabile. Ed è infinitamente oggettivabile per una ragione molto semplice che abbiamo già detto, che è un ens verbalis, verbale. Quindi di lui si può sempre dire che è il tutto e la totalità delle cose, tutto quello che c'è. E quello che si espande ovunque, quello che c'era prima e che ci sarà dopo, eccetera, eccetera, quello che c'è prima di me e dopo di me. E quindi è infinitamente oggettivabile perché il tutto, la totalità delle cose, degli oggetti, è il presupposto, questo Florinda l'ha detto poco fa molto bene, è il presupposto ogni volta posto. Qui mi soccorre il grande Hegel della logica dell'essenza, dalla delimitazione dalla parte. È perché la parte parla che allora deve esserci bene il tutto. È perché io dico sto guardando da destra che ci deve essere anche la sinistra, poi la destra più la sinistra, poi qualche cosa altro dopo la destra e la sinistra. È sempre dall'abito determinato, dalla risposta determinata, stiamo parlando di abiti e di risposte, come luoghi in cui si manifesta il corpo, no? È sempre dal suo abito determinato, ogni volta posto nel modo in cui è posto, che emerge il presupposto, da dove viene, dove va, perché c'è, chi l'ha prodotto, a quale fine, è bene o è male, e così via. È tutta la storia dell'umanità, in queste semplici domande. Quindi ogni volta, posto dalla delimitazione della parte, viene a emergere il tutto impensabile, del quale non può esserci sapere, ma che in qualche modo emerge dal sapere della parte. Dal fatto che, appunto, siamo sempre quelli che hanno da fare quel che c'è da fare, nel modo in cui è possibile, in modo in che la risposta sia nella contingenza e nella situazione emergente che è quella che ha successo. Si è parlato molto di successo prima, no? Con alcune cose che mi sono molto utili e che io condivido, con altre che condivido meno. La scoperta della violenza socratica, certamente nicciana, ma soprattutto Blanchot, nell'infinito intrattenimento di Blanchot, che poi tutti quanti lo hanno saccheggiato, no? Da Derrida, però lo sanno, lo dicono con grande affetto verso Blanchot. È lui che ha detto che ogni dialettica è una violenza e che la domanda socratica è un asservimento, diciamo così, ma lasciamo questo da parte. Allora, adesso direi, quando io dico che il sapere del tutto è un sapere impossibile, forse si è chiarito un po' meglio, ma era chiaro anche prima, diciamoci la verità, non è qui il problema. Il problema che ha suscitato la reazione indignata di alcuni di noi, che è stata molto bella, io sono contentissimo perché vuol dire che ci stiamo impegnando, no? Cioè, la cosa ci riguarda. E quando io ho detto che il sapere della parte è inesistente, perché signori non abbiamo altro che sapere della parte. L'abbiamo già detto quando abbiamo detto che il tutto non è possibile ridurlo a cosa, ma che tutte le cose rimandano al tutto. Come comprendere allora questo che io ho definito un sapere inesistente? E qui bisogna stare molto attenti sulla soglia della differenza, perché sin qui abbiamo giocato, e giocato fin troppo semplicemente, semplicisticamente, sulla differenza parte tutto. Abbiamo detto che il tutto è tutta l'idea che c'erano, tutte le parti possibili stanno nel tutto, ma le parti non sono il tutto, eccetera, eccetera. Adesso la domanda è radicale, drastica, e va tenuta ferma e immobile per un istante. Ma voi potete dire la differenza tra la parte e il tutto? Che cosa è la differenza tra la parte e il tutto? Dove già la domanda, vedete, è paradossale e mi devo subito mordere la lingua. Perché il sapere della parte di cui siamo così convinti ha la sua condizione nella differenza dal tutto. Si definisce parte perché è parziale. Ma questa differenza dal tutto è costitutiva della parte, non è una cosa che si aggiunge alla parte. Io so alcune cose, purtroppo non le so tutte. Non ho ognuna di quelle cose che so nella sua parzialità, è tale, parziale, nel confronto col tutto che non si può fare. E allora lì comincia davvero a tremare il tutto, a oscillare il tutto. Si tratta proprio di una differenza inoggettivabile e in questo senso relativa a un sapere inesistente, perché non è né tutto né parte. Inoggettivabile va data a differenza dal sapere impossibile, che è infinitamente oggettivabile. È curioso questo, no? Merita una meditazione, no? Siamo in un tutto sovrabbondante che però io posso passino passino. Insomma, la luna era là, passino passino, cavoli, ci siamo andati, ma guardate, siamo riusciti a portare il corpo sino là, dove immaginavamo che si potesse andare. E questo funziona, va tutto bene. Ma se io dico che quel corpo che è andato là e quella luna che lo ha accolto, eccetera, eccetera, sta dentro il tutto dell'universo ed è costituito quindi come parte dal tutto dell'universo, di che cosa sto parlando? Questa relazione tra tutto dell'universo, parte del sistema solare, non c'è sapere possibile. Non può ridursi a nessun tipo di sapere, ma alla domanda radicale, paradossale, che si potrebbe formulare così, e lo farò fra breve, ma poi in sostanza che cos'è il sapere? Che io penso debba essere chiarito molto prima della domanda che faceva Florinda, ma che cos'è un corpo? E le due cose vanno abbastanza insieme. Allora provo a dire così, riassumendo un po' questa riflessione. Il sapere del tutto, che è una illimitata possibilità di delimitazione, è troppo ricco. Appunto, gli scienziati si gratificano dicendo vabbè, ma all'infinito, e i religiosi dicono poi ce lo dice Dio. E beati loro, no, la faccenda è che come sapere è impossibile. Ma essendo un sapere impossibile, questa è un'aggiunta che mi viene ora, voi credete che la parola di Dio la risolverà? E come potrebbe essere? Se è la parola la fonte di questo problema. Neanche lui può risolvere le cose con la dialettica, con la logica dei relativi, eccetera, eccetera. Perché dovrebbe dire quello che non si può dire. E come è detto, incontra la sua paralisi, il suo paradosso, è troppo ricco quello. Certo, pensate naturalmente qui quanti percorsi paralleli potrebbero essere fatti da persone diverse da me, che hanno diverse natura, tradizione. Perché potrebbe uno qui dirmi, ma amico mio, ma non è proprio l'infinità di Dio, no? La sovrabbondanza infinita? Quante teologie, no? Potrebbero camminare a fianco di questa? Perché è così la ricerca, nessuno ha ragione, tutti hanno le loro ragioni, ognuno ha il suo cammino, no? Ognuno ha la sua culla da cui è nato e quindi ha le sue esigenze insopprimibili, come diceva Kant, no? Esigenze insopprimibili. Ma adesso chiudiamo questa parentesi. Allora, il sapere del tutto è una illimitata possibilità, e in quanto è illimitata è troppo ricco. Il sapere della differenza della parte, badate che non sto dicendo della parte, ma della differenza che la parte nomina, essendo parte, quella differenza rispetto al tutto e nel tutto, la cui condizione, ho detto, lo definisce come parte, questa è troppo povera. Estremamente povera, radicalmente povera, non è niente, risponde Florinda. Perché nella parola niente, appunto, è già presente la superstizione dell'ente, che l'ente sia qualcosa. Perché l'ente non piuttosto nulla? La domanda meno radicale che si possa immaginare nella metafisica, che ha già deciso che il mondo è fatto di enti. È troppo povera, troppo inesistente, appunto, per cui io uso la parola nulla, che è meno compromettente, anche se compromettente anche la parola nulla, per carità, andrebbe chiarita la parola nulla, in che senso la usiamo qui, e vedremo se lo faremo. Detto altrimenti, il tutto è la totalità ipotetica, l'intero delle relazioni del tutto e delle parti, ma questa relazione, che in se stessa non è tutto e non è parte, è piuttosto il loro nulla. E qui veramente raggiungiamo il punto un po', come dire, che fa un po' paura, insomma. Il loro nulla. Perché arrivati a vedere le cose nella differenza tra la parte e il tutto, che è la differenza fondamentale di ogni dialettica del sapere occidentale, stiamo dicendo che né l'uno né l'altro, nel sapere del tutto, nel sapere della parte, è qualcosa. Ma già nel sapere della parte, che pure al quale ci afferriamo costantemente, già lì emerge il nulla. Nulla di sapere, provenienza troppo ricca e destinazione troppo povera. E questo è il problema di Parmenide, di Aristotele, di Hegel. Perché ora vedremo una cosa più interessante, forse. Il sapere del tutto che sia manchevole, impossibile, questa non è una novità. La accogliamo con grande facilità, lo diciamo da migliaia d'anni. È un antichissimo luogo comune che dire il tutto è impossibile, che dire Dio non è fattibile. Metto tra parentesi, ma lo dico solo tra parentesi, non abbiamo tanto tempo da dedicargli, che è un nonsenso anche questo, come ha denunciato e chiarito Charles Sanders Peirce contro i positivisti, anche italiani. Quando io dico che il tutto è indefinibile, l'ho già definito, io ho già assegnato una parola, l'ho già assegnato una categoria, ci sono le cose definibili, accanto a questo le cose indefinibili, e questo sarebbe il tutto. È facile mostrare che queste sono tutti paradossi, che non stanno in piedi, ma che sia impossibile anche il sapere della parte, ecco, questo sconcerta, scandalizza, e sono contento che sia avvenuto così. non me lo ripromettevo, ero alla fine, dovevo spiegare quello che sto facendo. Ma è stato bello che le persone abbiano detto, no, questo no, almeno la parte, insomma, che questo è un gelsomino, sarò in grado di dirlo, no? Che adesso è sera, ora è sera, ora è giorno, ora è notte. Già, che altro mai sapremo se non sapessimo almeno questo, che ora è giorno e ora è notte? Certo, è un sapere parziale, perciò provvisorio, perciò transitorio. Salvo quando io dico che adesso è notte. Salvo quando io dico adesso è giorno. Salvo quando io dico il perno che ritorna dell'axis terrene. E allora siamo veramente nella paralisi più totale. Perché stiamo dicendo che non possiamo immaginare sapere che non sia sapere della parte, e non possiamo altro che aggiungere che questo sapere è inesistente. Inesistente perché non sta in existit, no, non esiste, non sta. E questo, se vogliamo dire così, lo accenno in maniera rapidissima, poi facciamo l'intervallo, è tutta la storia della filosofia occidentale, che c'è il divenire. E il divenire è impossibile, è un paradosso, non si può dire che questa cosa c'è ma non c'è. Severino ha, no? Si è divertito tutta la vita, pover'uomo, no? Bravissimo. Questo è il grande problema di Aristotele. E la grande soluzione, la scienza della filosofia comincia con Aristotele, perché riesce a chiarire che si può essere bianchi e neri, caldi e freddi, perché c'è il sostrato. La scienza della filosofia è la scienza del sostrato. Sostrato, sappiamo cos'è, è l'esserci la carta, l'esserci la pergamena, l'esserci lo schermo, diceva Andrea. Cioè il supporto dei saperi, che trascolora però, che se li trascina via Hegel, sicché ogni divenire è storico. Ma allora qual è la scienza dell'assoluto che muore nella mezzanotte? Questa è tutta la nostra storia. C'è da chiarirsi perché, nonostante ciò, noi siamo diventati così bravi nella conoscenza della parte, come ricordava giustamente Andrea. E ovviamente cosa significa la conoscenza della parte, perché signori, gli scienziati non hanno la benché minima idea di quel che fanno. Diceva Nietzsche, gli allegri ingegneri, che cambiano il mondo, e come se lo cambiano, ma non hanno la minima nozione di cosa fanno, di cosa sia mondo, uomo, bene, male. Questo è riguarda cose che sono fuori dell'ambito della scienza e dell'edificio delle scienze fisico-naturali. Vabbè, fermiamoci qui. Non abbiamo fatto molto cammino, ma forse abbiamo cominciato a impostare la questione, che vi lascio con questa domanda. Forse tutto sta nel fatto che noi non abbiamo chiarito a noi stessi che cosa vuol dire sapere. E allora è lì che dobbiamo guardare per uscire dal paradosso e per darci un qualche senso di cammino, se ce la facciamo. E cominceremo esemplificando appunto il paradosso estremo dell'axis terre, che già Florinda richiamava perfettamente, no? Dicendo, ma perché dice che è assoluto, quando sa benissimo che ce l'ha insegnato lui, si può dire. E perché si ostina a dire che è assoluto, è vero, è assolutamente vero. Va bene, allora buon caffè.